Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, oggi ho il piacere di avere qui con noi una dottoressa, Silvia Marchesan, che è una chimica organica e professore associato al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutico dell'Università di Trieste. Benvenuta Silvia e grazie per aver accettato il mio invito.
Buongiorno, grazie mille, sono felicissima di essere qui con voi oggi.
Silvia, io ho visto quello che hai fatto negli ultimi tempi ed è veramente strabiliante. Ho visto che ti occupi dalla nanotecnologia alla chimica delle proteine, hai dato dei contributi in diversi campi, tra cui appunto la catalisi e la medicina nano, ma mi sono praticamente meravigliato quando ho letto che intanto sei stata selezionata da Nature come una delle 11 scienziate emergenti a livello mondiale per i risultati ottenuti e quindi complimenti.
È stata una grande sorpresa quella.
Direi, però si vede che te lo meriti. E poi ho visto che è quello subito che ti voglio chiedere che hai dato dei contributi significativi nello sviluppo di un idrogel a base di proteine che si autoassemblano, che è un approccio utile per la riparazione dei tessuti corporei, se non sbaglio, quindi anche per il rilascio dei farmaci. Ma intanto ti volevo chiedere, magari poi ci spiegherai un po' in modo semplice ciò che fai, ma qual è stata la tua ispirazione per entrare nel campo della chimica organica?
Allora, devo dire che vabbè, fin da piccola mi è sempre piaciuto tantissimo capire un po' come funzionava il mondo intorno a me, ero affascinata da tantissime cose, le piante, gli animali e quindi ho subito capito che insomma la scienza era la chiave per capire il mondo intorno a noi, ma anche per trovare delle nuove soluzioni ai problemi di tutti i giorni. Ricordo che da piccola una cosa che mi frustrava era quando c'erano delle persone vicino a me a cui volevo molto bene che magari si ammalavano e dovevano poi prendere delle medicine però non avevamo in casa magari la conoscenza per capire bene a fondo se un farmaco fosse meglio di un altro o come poter diciamo migliorare la salute in situazioni particolari. E quindi da lì anche è nata la voglia, la passione di cercare di approfondire la conoscenza sia in chimica, in biologia, poi successivamente anche nell'ambito farmaceutico per cercare proprio di capire meglio sia le malattie e anche le cure disponibili o magari anche trovare dei nuovi tipi di trattamento. Quindi da lì è nato un po' il tutto. Poi chiaramente anche i modelli sono importanti, quindi da piccola il primo modello così di scienziata che ho avuto a disposizione chiaramente è stato quello di Marie Curie, che è insomma abbastanza banale, però sicuramente tutte le attività di promozione di questo tipo di modello, anche di scienziate donna che andavano un po' contro gli stereotipi classici, sono stati fondamentali per diciamo, farmi capire che magari potevo anch'io fare la scienziata un giorno.
Assolutamente sì, e con grande successo, fra l'altro. Oggi appunto per questo, per sfatare ogni stereotipo, per far comprendere ai nostri studenti e alle nostre studentesse che se si studia con passione si può ottenere tutto. Silvia, ma
Ecco, posso dire, aggiungere solo un'altra cosa, che in seguito, quando poi sono, diciamo, cresciuta e ho avuto anche a disposizione dei modelli di scienziate più contemporanei, ce n'erano due in particolare che mi hanno colpito molto. Una è Barbara Imperiali, che si lavora all'MIT e lei è professoressa sia di chimica che di biologia, quindi già lì ho capito che era possibile fare cose che normalmente, almeno a me, sembravano impossibili, riuscire a raggiungere certi livelli in discipline differenti. E un'altra è Caroline Bertozzi, che recentemente ha anche ottenuto il premio Nobel, ma già 20 anni fa si distingueva perché era una ribelle che combatteva gli stereotipi, che con grande tenacia cercava di rendere la scienza più inclusiva, democratica. E lanciando il messaggio che essenzialmente se siamo appassionati della scienza e vogliamo contribuire alla società, all'avanzamento della conoscenza, possiamo trovare un posto e non bisogna essere per forza dei geni assoluti, ecco, che quindi ci può essere un posto nella scienza per tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa di utile. E adesso che diciamo, ci sono tantissime risorse su internet, io invito i ragazzi, e questo lo faccio anche con i miei studenti, che possono avere dell'interesse, dell'ispirazione verso la scienza, di andare a vedersi il sito dei premi Nobel. Perché anche ad esempio nelle discipline scientifiche, quindi nella chimica, nella fisica e così via, ci sono proprio delle parti per il pubblico, quindi dove la scienza, l'importanza delle scoperte viene divulgata in parole semplici, ma c'è anche la biografia di questi scienziati. Molte volte sono delle storie straordinarie che davvero danno tantissima ispirazione, storie di forte tenacia di persone che sono riuscite a superare delle difficoltà enormi nella loro vita, raggiungendo risultati spettacolari. E quindi poi diciamo, volevo aggiungere, da grande ho trovato tanta ispirazione anche in queste storie.
Grande suggerimento, ne farò tesoro e cercherò di ispirare i miei studenti anche guardando questo, appunto, il sito dei premi Nobel. Ma ci puoi spiegare in modo semplice cos'è questo concetto di autoassemblaggio delle proteine, come l'hai applicato alla tua ricerca? A prima vista mi sembra un po', no, le nanotecnologie dei Borg, non so se sei appassionata di Star Trek, ma è una figata pazzesca.
Chi non è appassionato del sci-fi e cose di questo genere? Infatti, quando posso, metto anche questo tipo di riferimenti nelle lecture, nei seminari che faccio. Comunque, diciamo che l'ispirazione, come spesso avviene, è stata nella natura, perché in natura, tutto intorno a noi, essenzialmente ci sono tantissime molecole che sono in grado di auto-organizzarsi a formare delle strutture che hanno delle funzioni. E queste strutture poi si adattano, si modificano nel tempo e questo è importante per permettere fenomeni che conosciamo come la crescita, lo sviluppo, cioè come dall'embrione viene poi a formarsi un essere insomma vivente, adulto, completo e cose di questo tipo. Quindi ci sono tantissime possibilità da quel punto di vista. E un modo che mi piace utilizzare per spiegare come queste molecole si auto-organizzano, diciamo così, è essenzialmente pensare al fatto che ci sono, se noi prendiamo diverse molecole, queste possono essere un po' considerate come per esempio delle persone con diversi tipi di personalità. E quando si trovano insieme, così come ad esempio quando noi andiamo, non so, a una festa, e quindi ci sono persone con diversi caratteri, con diverse affinità, quindi magari riusciamo a trovare de delle persone più interessanti con cui conversiamo e ci divertiamo, altre persone con cui non vogliamo interagire, vogliamo stare lontani perché magari ci ispirano antipatia o cose di questo genere. Analogamente, anche le molecole tra di loro possono avere delle interazioni attrattive o repulsive. E quindi il gioco, diciamo così, sta nel riuscire a capire proprio le diverse personalità di queste molecole e come metterle insieme in modo che queste poi si riconoscano tra di loro quando si trovano appunto insieme, riescano ad associarsi, magari stabilendo delle interazioni attrattive e andare a costituire un qualcosa di più grande che poi può avere una funzione. Per certi versi questo può essere considerato un po' anche come quando abbiamo i mattoncini da costruzione che li mettiamo insieme per fare diverse cose che possono essere, non so, una casa, una macchina, che quindi hanno diverse funzioni, finché sono insieme. Poi quando li smontiamo, la funzione non c'è più, ritorniamo ad avere i mattoncini, però questi hanno anche il vantaggio che possono essere riciclati, possiamo costruire tante cose diverse. Quindi a seconda di come queste molecole si mettono insieme a formare queste strutture, funzionali, possiamo ottenere sistemi per tantissime applicazioni diverse, dai materiali intelligenti, le nuove terapie, il rilascio di farmaci e così via.
Sembra
Nello
tutto
specifico.
estremamente semplice, ma non è così. Chi ha un minimo di base di chimica comprende che in realtà è tutto molto complicato, quindi sono contento.
Beh, diciamo noi ci rifacciamo soprattutto ai componenti delle proteine. Che si trova, per dare degli esempi un po' più specifici, le proteine si trovano un po' dappertutto, anche all'interno del nostro organismo, hanno diverse funzioni e sono fatte tipicamente da 20 mattoncini, i 20 amminoacidi. Noi ne aggiungiamo anche altri un po' più esotici per ampliare un po' le possibilità, però così come questi mattoncini si possono unire per fare cose molto diverse, come la cheratina, per dire, quindi anche molecole con funzione strutturale, oppure come gli enzimi che oggigiorno si trovano anche nei detersivi, per esempio per distruggere le macchie di grasso o altro. Allo stesso modo, noi cerchiamo di applicare questo tipo di principi, imparando quindi un po' da quello che succede nella natura, però per utilizzare sistemi molto più semplici, quindi dei piccoli frammenti di proteine. Che abbiano giusto il minimo indispensabile per fare la funzione di interesse.
Silvia, quali sono secondo te le future applicazioni?
Allora, le applicazioni sono vastissime. Noi sicuramente, diciamo, anche la mia formazione è abbastanza a cavallo tra la chimica e la biologia, quindi chimica organica, ma anche la chimica farmaceutica. Non sono docente di chimica farmaceutica, però ho avuto l'abilitazione come chimico farmaceutico in Gran Bretagna, quindi insomma, in quell'ambito lì, quindi noi siamo più interessati, o meglio, abbiamo le competenze per nuovi tipi di terapie. Ora abbiamo la fortuna che c'è un ragazzo molto talentuoso, un ricercatore che si è unito al nostro gruppo grazie a una borsa della Fondazione Umberto Veronesi, e lui sta lavorando allo sviluppo di nuovi sistemi per rendere più efficace il trattamento di certi tipi di tumore. Quindi far sì che il farmaco raggiunga davvero il sito dove deve funzionare. Però in realtà le applicazioni sono molto più vaste. Alcune di queste possono essere nella cosiddetta organocatalisi, insomma, diciamo nella chimica verde, essenzialmente per rendere processi anche industriali più verdi, meno inquinanti. E c'è anche chi si spinge davvero nelle nuove frontiere. Queste sono applicazioni che vanno un po' più in là rispetto a quello che facciamo noi, ma ci sono dei colleghi anche all'estero che addirittura stanno studiando questi sistemi per ottenere dei componenti bioelettronici e quindi anche addirittura per cercare di sostituire un domani i componenti di elettronica, quindi anche quelli dei computer che adesso sappiamo a lungo termine pongono grossi problemi di inquinamento, con sistemi biodegradabili. Questo secondo me è estremamente affascinante. E quest'anno ho avuto anche la fortuna, è stata anche questa una sorpresa, però insomma sono risultati che aiutano a dare motivazione a continuare in quello che facciamo. Ho avuto un invito dalla rivista Nature che voleva sentire la mia opinione su un lavoro che è uscito quest'anno in cui questo tipo di biomolecole è stato utilizzato anche per ottenere un vetro biomolecolare che, a differenza del vetro tradizionale, si può ottenere a temperatura ambiente, quindi in maniera più sostenibile, ed è anche autoriparante. Allora, è chiaro che oggi non si può sostituire al vetro tradizionale in tutte le sue miriadi di applicazioni, però è una pietra miliare che apre proprio diciamo, delle nuove applicazioni per ottenere dei materiali che si sostituiscano, così come quindi il vetro, ma anche la plastica, un domani anche i componenti elettronici, con sistemi essenzialmente ispirati alla natura, che poi siano più facili da degradare e da riciclare, quindi per rendere un po' tutta la nostra impronta più sostenibile.
Sarebbe bellissimo. Sappiamo quanto l'impronta
Esatto.
dei nostri dispositivi sia elevatissima. L'uso di materiali derivanti dalle terre rare non solo, e diventa sempre meno sostenibile. L'acquisto di uno smartphone in modo semplicistico include tantissima tecnologia e tantissimi materiali. Quindi speriamo che si possa andare appunto avanti nella ricerca. Ma
Volevo
sì.
aggiungere un'ultima cosa. Noi, ad esempio, ora abbiamo scritto anche un progetto molto ambizioso in cui chiediamo dei fondi al Ministero dell'Università e della Ricerca. Speriamo che ci finanzino questo progetto per sviluppare proprio questi sistemi auto-organizzanti di semplici biomolecole che imitino gli enzimi, ma per andare diciamo, a risolvere un problema molto importante, che è quello degli inquinanti persistenti, i cosiddetti PFAS. I
Passo, sì.
composti, esatto, che si trovano nell'ambiente anche in certe regioni d'Italia e che una volta che si trovano lì non si riescono a, diciamo, a degradare ed eliminare. Quindi abbiamo scritto un progetto proprio per questo, per cercare di eliminare questi componenti, e speriamo che il Ministero ci dia le risorse per poter andare avanti.
Io spero che il Ministero vi possa dare le risorse, spero così fra 6 mesi, un anno, di risentirti e dire: guarda che ci siamo
Mi
riusciti.
piacerebbe.
Abbiamo eliminato gli
Piacerebbe
inquinanti
molto.
PFAS dalle acque o dalle creme, perché sarebbe veramente una svolta. Ricordo che i PFAS sono queste sostanze chimiche cosiddette per sempre, che diventa complicatissimo smaltire e degradarsi nel tempo. Presenti purtroppo anche nell'acqua che beviamo, nelle creme o in altre, oppure negli impermeabili, insomma, tutto ciò che ha a che
Esatto,
vedere.
tantissimi rivestimenti che essenzialmente sono antiaderenti, impermeabili e cose di questo genere. Quindi è importante affrontare il problema, cercare delle alternative e anche cercare dei modi di smaltirli, insomma.
Esatto, speriamo quindi di fase in mese ci risentiamo, dici guarda che ci siamo
Niente, è un tempo breve, però sicuramente, insomma, spero almeno di avere i risultati della valutazione del progetto.
Io vedo appunto che nel campo della ricerca ci sono sempre tanti problemi cruciali. Quali sono le sfide più grandi che hai affrontato nello studio dell'idrogel o degli altri progetti che hai sostenuto in questi anni?
Allora, secondo me, beh, le sfide sono a diversi livelli. Le primissime sono quelle, cioè proprio se partiamo dall'io, le cosiddette sfide per superare le proprie barriere mentali, nel senso che per risolvere grandi problemi bisogna riuscire davvero ad avere una mente molto aperta, a pensare a 360 gradi. E questo, secondo me, lo si può fare se si è allenati. Un buon metodo per allenarsi è quello di cercare di uscire dalla cosiddetta comfort zone e andare in ambienti nuovi, quindi anche all'estero, conoscere persone nuove, vedere culture diverse. Questo è fondamentale e penso anche che la scienza abbia un ruolo importante non solo per risolvere i vari problemi della società, della salute e così via, del progresso, ma anche addirittura per favorire le interazioni pacifiche tra i diversi paesi. Quindi credo molto anche nel ruolo, diciamo, diplomatico della scienza, perché nella scienza sicuramente una delle grandi missioni è la collaborazione tra scienziati anche di diversi paesi per riuscire a risolvere le sfide globali. Questo, secondo me, oggi soprattutto è una cosa importantissima, per cui è davvero fondamentale mantenere il dialogo con gli altri paesi, no? A volte si sente dire no, ma certi paesi sono coinvolti in guerre, non dobbiamo collaborare con loro, non dobbiamo interagire, però credo che ogni volta che noi alziamo delle barriere e chiudiamo il dialogo, questo non è mai positivo. Quindi questo ci tenevo, diciamo, a dirlo. Se parliamo di sfide scientifiche, sicuramente adesso il clima, il riscaldamento globale, questa è una sfida estremamente urgente che dobbiamo assolutamente risolvere, quindi sia il riscaldamento globale sia l'inquinamento dalle plastiche, l'inquinamento dai mari. E qui occorre davvero una rivoluzione, ma non soltanto con nuove soluzioni scientifiche, una rivoluzione anche qui che deve partire da ognuno di noi nel cambiare le piccole abitudini di tutti i giorni.
Esatto, meno spreco, comprare meno plastica possibile, lo dico sempre, lo scrivo quasi giornalmente.
Riutilizzarla il più possibile,
Esatto.
cercare di estendere la vita della plastica. Non bisogna neanche demonizzare la plastica, però sicuramente diciamo, c'è stata tutta una promozione di una cultura un po' consumistica, usa e getta, con i vestiti, con le plastiche, con tutto quanto. L'idea di sostituire sempre, appena una cosa si rovina, con una nuova, questo va assolutamente cambiato. Dobbiamo un po' rientrare nell'idea di riparare le cose e utilizzarle più a lungo, magari ispirandoci anche a certi concetti, non so, della cultura anche giapponese. Ci sono delle cose bellissime dove ti insegnano anche dei corsi, ti insegnano come riparare delle ceramiche rotte e come utilizzare questo, dove si vengono valorizzate, no? Le crepe, i punti di
Crepe.
rottura con dei materiali metallici particolarmente belli, e come questo poi ci può anche aiutare a metabolizzare dei nostri problemi personali, dei nostri momenti di crisi e riuscire a superarli e a ricostruire quindi anche noi stessi attraverso questo tipo di operazione. E queste, secondo me, sono tutte cose molto belle. E quindi, però, ecco, prima di risolvere fuori, dobbiamo risolvere il dentro.
Vero, è quello che cerco appunto di far comprendere ai nostri ragazzi i progetti che facciamo. Infatti, generalmente tendono a riciclare ciò che abbiamo già a scuola oppure con materiali di risulta. Negli ultimi anni abbiamo sempre adoperato questa tipologia di mindset, no? Per comprendere che non tutto è necessariamente essere nuovo, anzi, è valorizzare ciò che abbiamo. L'ultimo progetto abbiamo fatto. Una mia studentessa ha vinto un premio molto importante italiano cercando di fare una crema che deriva da delle arance utilizzando i vasetti che le clienti portavano. Perché a volte non facciamo
Fantastico.
progetti di robotica, ma cerchiamo di spaziare a 360 gradi. Si deve stare qua ore a parlare di nanotecnologia, elettronica e così via, però abbiamo pochissimo tempo. Quindi io ti chiedo, ma appunto, cosa diresti ai miei studenti, alle mie studentesse, per far sì di avere un approccio appunto di apertura mentale nei confronti della chimica organica o di quant'altro?
Allora, bisogna trovare sicuramente qualcosa che piace, quindi consiglio di approfondire quelle materie o quelle discipline dove davvero abbiamo un'ispirazione, ci aiutano a sviluppare una passione. E questo dipende molto anche dai docenti, alcuni di noi hanno la fortuna di avere dei docenti molto bravi e coinvolgenti, e questo sicuramente aiuta. E poi, diciamo, per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, sicuramente occorre l'impegno. Devo dire che fin da quando, insomma, ero alla fine degli studi universitari, quindi avevo capito che, insomma, dovevo iniziare un po' a trovare la mia strada. Una delle cose che mi spaventava di più era quella di non riuscire a realizzare i miei sogni e svegliarmi, diciamo, un giorno a 40-50 anni e pensare, cavolo, sono una fallita, non ce l'ho fatta ed è stata colpa mia perché non mi sono impegnata abbastanza. Quindi con questa paura, devo dire che mi sono sempre impegnata al massimo. Ho dato tutto quello che potevo perché con questo tipo di approccio ho pensato, anche se non funzionerà, anche se non vincerò la borsa, anche se non riuscirò a diventare una ricercatrice o quant'altro, so che io ho fatto tutto quello che potevo fare e non posso darmi delle colpe perché non è dipeso da me. E questo tipo di approccio devo dire che mi ha dato grande serenità ed è stato anche utile poi per ottenere dei risultati importanti. Però è chiaro che ci deve essere la passione, perché se non facciamo quello che ci piace, è difficile poi davvero impegnarsi tante ore in quel tipo di attività. E poi cercare appunto di fare esperienze all'estero, questo davvero l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, magari anche, adesso ci sono a livello universitario gli Erasmus, ma ci sono anche tantissimi programmi di volontariato, di scambi anche tra ragazzi tramite diversi tipi di comunità, sicuramente far parte di gruppi strutturati aiuta.
Anche
Non
nelle scuole
so,
medie superiori, gli stessi stiamo facendo,
esatto,
abbiamo
ci sono
fatto
tanti
Erasmus
programmi.
con la Spagna, con l'Olanda, quest'anno faremo Turchia, Polonia e Romania, quindi.
Ecco, questa è una bellissima iniziativa e quindi davvero invito i ragazzi a farlo perché può essere davvero un momento importante anche per scoprire cosa vogliamo fare poi o insomma per cambiare un po' come pensiamo e crescere.
Silvia, io veramente ti ringrazio di tutto cuore per essere stata oggi qui con noi e mi auguro di risentirti fra 6 mesi, un anno e dirmi guarda che ce l'abbiamo fatta.
Lo spero, grazie infinite. Buona giornata.
Grazie a te, in bocca al lupo per tutto.
Crepi, ciao.
Ciao.